Rieccoci qua a TMV Radio, Francesco benvenuti, Niccolò Ceccarini, ma soprattutto ritroviamo con grande piacere i nostri microfoni Pietro Lo Monaco. Ciao direttore.
Ciao direttore.
Ciao, buongiorno a tutti, ciao Niccolò.
Allora, caro direttore, entriamo definitivamente, finalmente aggiungo, nel vivo di questo calciomercato, che comunque qualcosa inizia a lasciarci in eredità, soprattutto va detto e sarà un po' il filo conduttore di questa nostra chiacchierata in uscita. Perché è una Serie A, Pietro, che indipendentemente dalla situazione pandemica ed economica continua a perdere, insomma, pezzi da 90 e li va a rimpiazzare questi pezzi da 90 nella maggior parte dei casi, anche da un punto di vista anagrafico, insomma, con calciatori che sono ampiamente nel pieno della loro carriera, per non dire quasi alla fine. Questo non dà molta fiducia, non so come la pensi, per l'immediato futuro del nostro campionato.
Ma diciamo che è una situazione già difficile di per sé, che interessa un pochino tutti i club italiani. Si è aggiunto il discorso della pandemia, che non ha fatto altro che aumentare a dismisura le difficoltà economiche dei club. Oggi i club, ed è conclamato soprattutto da questo mercato, sono in una grande crisi comune. Il problema non mi sembra sia solo dell'Inter, che sta cercando di vendere quanto più è possibile, ma il problema è generale. Di conseguenza ci dobbiamo aspettare comunque un mercato in tono minore. Bene, hai detto bene tu, sorprende quando levato un pezzo da 90, chiaramente perché si incamerano dei soldi, chiaramente perché si risparmia uno stipendio importante, si punti poi sul giocatore ancora più in là con gli anni e senza nessuna progettualità futura per la società. Quindi quello sorprende e ti fa fare una constatazione amara e allo stesso tempo preoccupante per quanto concerne il futuro.
Sembra direttore, insomma, la descrizione un po', se vogliamo prendere un singolo esempio, l'uscita di Lukaku e l'ingresso di Dzeko.
Mi riferivo essenzialmente a quello. Poi se andiamo a guardare quello che costa Dzeko, al di là di quello che si è speso per la sua acquisizione, che chiaramente è irrisoria visto e considerato che si è integrato solo una somma per far sì che la Roma non avesse una plusvalenza negativa, però lo stipendio di Dzeko è uno stipendio importante. Se lo lordizziamo ci rendiamo conto che siamo vicino ai 10 milioni di euro. E beh, io dico che una società in difficoltà che deve risanare, non perché poi accanto a Dzeko presumo debbano prendere un'altra punta.
Necessariamente.
Non penso si possano affrontare un campionato solo con Dzeko in quel ruolo. Di conseguenza, se assommate tutto quello che eventualmente si andrà a spendere, vi renderete conto che i soldi in qualche modo li si butta un po' dalla finestra, mentre invece qualche profilo interessante, qualche profilo giovane che può anche rappresentare un costo, ma sicuramente con degli stipendi abbordabili e con prospettiva, sarebbe più sensato da parte delle società.
E per l'Inter avresti un nome? Perché poi alla fine si parla di Zapata, che comunque stiamo parlando di un giocatore di 30 anni.
Guarda, quindi, io l'altro giorno da una parte una piacevole constatazione, ma dall'altra parte dico che evidentemente leggevo un'intervista di un commentatore televisivo che faceva il nome di un attaccante che io è già un anno che facevo, della Z Alkmaar, si chiama Badui, ed è un 2002-2001 se non vado errato, giocatore che si hanno pagato 15 milioni di euro, ma è un giocatore che ha una prospettiva notevolissima e sicuramente non costi di gestione, parlo del contratto del giocatore, proibitivi. Quindi i ragazzi, i giocatori giovani in giro ci sono. Io penso che il compito di una società organizzata è quella di scandagliare a 360 gradi il mercato calcistico mondiale, perché noi siamo nel mondo e siamo un campionato di elite, siamo campioni europei e di conseguenza abbiamo questo dovere. E io penso che i calciatori ce ne stanno evidentemente. Alla fine poi si cerca di puntare sempre sul nome in qualche modo sicuro, perché poi si deve cadere in piedi, no? Dice un nome che conoscevano tutti, se magari non va bene, vabbè, ma lo conoscevano tutti,
invece bisogna andare. Momento,
soprattutto quando devi ripianare, devi dimostrare di avere un po' di fantasia. Io penso che Vlahovic insegni qualche cosa, no?
Sì.
Ragazzo giovane che era nella primavera della Fiorentina, si è avuto il coraggio di buttarlo dentro e oggi si parla di Vlahovic come di un giocatore di prospettiva notevolissima. Di conseguenza se il discorso vale per lui, vale in tantissime altre situazioni. Purtroppo oggi le società, devo dire, che complice anche questa pandemia, no? Complice anche un nuovo modo di fare calcio e vedere calcio, hanno un'organizzazione basata sullo scouting solo sulla carta, perché poi dopo alla fine non mi sembra che approdino in Italia dei talenti
di un certo livello,
diciamo così, ecco, di un certo livello, perché poi dopo il segreto prendere i giocatori che sono davanti agli occhi di tutti, penso che sia la cosa più semplice di questo.
Pietro, ti interrompo per dirti, visto che tu hai fatto riferimento alla Zed, no? Per esempio, secondo me un giocatore che era già da prendere l'anno scorso era Coop Miners, un altro giocatore che secondo me l'anno scorso prendevi magari a 7-8 milioni, oggi ti ce ne vuole 15-20.
Voglio dire, mi fate, io fino alla noia l'ho proposto. Fino alla noia, è un anno e mezzo che si fanno discorsi di questo tipo, no? Ormai è un giocatore che ci starebbe da Dio alla Fiorentina, ci starebbe da Dio al Napoli, ci starebbe da Dio al Torino, ci starebbe
Napoli
da
lo
Dio,
vuole
viva Dio, vorrei vedere le tante trasmissioni a dire sempre Coop Miners, eccetera eccetera. Non a caso l'Atalanta si era mossa, magari hanno ritenuto il prezzo del giocatore 20 milioni di euro un pochino esagerato, ma sapete che il mercato si tratta e 20 milioni non sono mai parola di papa. Poi si discute e magari si riesce a prendere a condizioni anche diverse. Un giocatore che sono due giocatori in uno, ha una poliedricità tattica che pochi hanno. Hanno all'ordine mentale dei giocatori nordici, a tecnica, diciamo che si è perso anche tempo, ma ce ne sono giocatori in giro, ce ne sono diversi, basta avere coraggio e conoscenza.
Pietro, sotto questo punto di vista, visto che poi all'estero chi fa questo tipo di lavoro resta, diciamo, da un punto di vista proprio di scouting, sempre sulla cresta dell'onda, alla fine sono anche squadre il cui modello, il cui esempio non mi sembra, diciamo, anche da un punto di vista filosofico potenzialmente così lontano dall'Italia. Penso al Monaco, penso al pianeta Red Bull, quindi che sia il Salisburgo, che sia il Lipsia. Qui in Italia siamo un po' aggrappati a quello che può aver fatto l'Atalanta, a quello che può aver fatto il Sassuolo. Ma neanche in un contesto come questo, a tuo avviso, anche i club di medio-alta fascia inizieranno a capire che l'unica strada per provare, certo con lentezza, a recuperare il gap con le altre big europee è proprio quello? Cioè anticipare tutti, ma ovviamente
guarda,
ci vuole del tempo.
Guarda, forse favorita anche dal fatto che hanno una potenza economica alle spalle. Per esempio, voi avete nominato il Red Bull, no? Cioè, strano. Quest'inverno io ho proposto un calciatore del Bragantino, attaccante esterno destro, a una squadra straniera. Benissimo. Pensavo fosse del Bragantino e quando sono andato a vedere un attimino la situazione federale del ragazzo, e ho scoperto che era un ragazzo del Red Bull. Red Bull aveva fatto un investimento, aveva comprato sto ragazzo e l'aveva lasciato al Bragantino. Mm-hmm. Cioè, voglio dire, evidentemente all'estero si muovono in un certo modo. Noi abbiamo messo da parte questa capacità di andare con le nostre strutture a cercare i giocatori bravi. Oggi ci affidiamo, purtroppo, ed è il nuovo modo di fare che c'è in questo mondo del calcio, ai procuratori. Ormai è una catena, procuratori abbinati ai direttori sportivi, abbinati anche ai presidenti, quindi passa tutto attraverso i soliti noti, e quindi viene meno la capacità da parte delle aziende di avere la struttura propria capace di andare a prendere in proprio i calciatori. E quindi chiaramente quando passi attraverso la catena in uso attualmente, i costi lievitano in maniera impressionante. Oggi vedere un giocatore come Alaba, faccio un esempio, a parametro zero, e si parla di 30 milioni di commissioni, io ridisco. Io dico che anche la FIFA, anche dovrebbero mettere un punto e dire basta. Se un giocatore è a parametro zero, come si possono pagare 30 milioni di commissioni? Cioè praticamente se lo ricomprano dai procuratori. In questa maniera cosa succede? Che tutti i calciatori che hanno un anno di contratto ancora non rinnova nessuno, perché diventano dei potenziali venditori di se stesso con i procuratori dietro, e quindi il sistema si impoverisce sempre di più, non circola più soldi fra le società.
Senti Pietro, volevo chiederti anche alcune questioni delicate per quanto riguarda i rinnovi, e penso in principal modo a quello di Lorenzo Insigne. Quanto è delicata secondo te la situazione vista dall'esterno? Perché poi comunque il Napoli deve fare anche un piano di rientro e non può andare sopra certi parametri per quanto riguarda il rinnovo. Insigne è un giocatore che può valere 25-30 milioni, non mi sembra che oggi però la pista Inter sia particolarmente calda. Tu che pensi?
Io sapete che penso, io penso che Insigne è un calciatore che può tranquillamente rimanere a Napoli e finire la sua carriera nel Napoli a livello di un Totti, a livello di un Antognoni, anche perché da un punto di vista della commercializzazione del prodotto Insigne non è facile trovare degli amatori disposti a spendere soldi importanti per un giocatore del genere, che è cresciuto, nato nel Napoli e che ha determinati equilibri, no? Mm-hmm. Quindi non è semplicissimo trovare un amatore che paghi determinate cifre per Insigne, mentre invece è più semplice che Insigne possa finire la sua carriera a Napoli con una buona volontà da parte di tutte e due, da tutte e due le parti, no? Un po' di buona volontà, sedersi a tavolino e vedere, anche perché Insigne è un giocatore nell'economia del gioco del Napoli, è un giocatore importante.
Pietro, si può dire che non solo in Italia, ma anzi forse allo stesso livello anche all'estero, questa sia stata l'estate in cui forse anche il concetto di svincolato si è un po' così rivisto, e forse questo rappresenta anche un campanello d'allarme per quei club che hanno fatto sempre solo affidamento su maxi valutazioni dei cartellini, perché si è discusso magari anche su certi aspetti giustamente di quello che ha fatto il Paris Saint-Germain. Pronto? Però poi si va a vedere il Donnarumma. Pronto? Di turno, l'Hakimi di turno, è l'unica eccezione, c'è Wijnaldum, c'è Ramos, c'è Messi, tutti a parametro zero, tutti da svincolato soprattutto. Cioè questo è preoccupante, dico, per i club, al di là poi del potere finanziario che può avere il Paris Saint-Germain, perché in tanti si svincolano.
Mi rifaccio al discorso che vi ho fatto prima, io capisco che non è semplicissimo da capire, è il sistema che è cambiato, e le società non si rendono conto che questo sistema porta solo alle rovine delle società. Porta a rimanere soltanto quelle società che hanno gente tipo quelli del Paris Saint-Germain dietro, che mantengono il giocattolo in piedi. Cioè, si è perso un valore che per le società a livello di bilancio, a livello di economia propria, è un valore importante, che è quello della commercializzazione del suo prodotto, della vendita del calciatore. Quando voi immaginatevi l'Atalanta, sì, che perde questo potere, Atalanta negli ultimi tempi è diventata l'Atalanta, perché è riuscito a fare delle operazioni importanti, ha capitalizzato in maniera importante con tanti calciatori, ha rifatto lo stadio, ha aggiornato e abbellito il proprio centro sportivo, cioè ha investito quello che veniva fuori dalle plusvalenze dei calciatori e li ha messi nelle strutture, quindi è una società viva, che vive, gli altri non lo fanno, si adeguano al sistema, il sistema purtroppo è messo in una maniera tale che va sempre di più nella direzione dei procuratori e dei calciatori, chiaramente, e si gestiscono da sole praticamente, finiscono il loro contratto, quando stanno a un anno cominciano con i ricatti, se gli conviene avere l'allungamento, se non gli conviene avere l'allungamento vanno in scadenza e se ne vanno a zero quando hanno dalle società che lo prendono, vanno praticamente a commercializzare se stessi come se fosse la società a venderlo.
Sì, sì, finisce così.
Che il proento lo incamera il calciatore e il procuratore, chiaramente.
Pietro, volevo fare una panoramica su tutti gli allenatori che sono passati da te, no? Cioè che hanno avuto te come direttore sportivo, direttore generale, che hai scelto nel corso della tua lunghissima carriera. Ce n'è uno in particolare, perché poi da Simeone, Montella, Mihajlović, quanti ne sono passati da te? Ora ho fatto 3 nomi a caso, ma ne potrei fare almeno 10 o 15. C'è qualcuno che però secondo te ha fatto meno di quello che poteva? Cioè, da cui ti aspettavi qualcosa in più a livello di carriera, cioè come
ora,
trampolino?
Dico la verità.
Sì.
Forse supportato in maniera diversa, mi aspettavo sicuramente, perché nelle proprie corde ce l'ha, qualcosa in più da Montella, quello ecco. Sicuramente. Perché penso avrebbe potuto fare qualche cosa in più. È rimasto invischiato in situazioni particolari e diciamo che si è un momento fermato, no? Come si suol dire.
Sì.
Quello sicuramente, poi gli altri, Mihajlović è quello, Simeone ha fatto una carriera splendida in questo momento, è riuscito a fare cose importantissime, a suo tempo Zaccheroni, che molti dimentichiamo di citare, ma che io ritengo fosse un vero maestro di calcio, insegnava calcio dall'Udinese, ricordate che è andato all'Inter, è andato al Milan, eccetera eccetera.
Sì, sì.
Nazionale giapponese, ha fatto una strada notevolissima, quindi gli allenatori vanno supportati, vanno aiutati, vanno assistiti, perché da soli non si vince mai niente, da soli non si costruisce niente. Ci deve essere il supporto della società, il supporto della squadra, così un allenatore migliore, un allenatore da solo che arriva e con la bacchetta magica e riesce a... ne ho conosciuti pochi.
Però Pietro, la sensazione proprio per quello che è il filo conduttore di questa nostra chiacchierata, c'è cioè un mercato bloccato al netto però di almeno 3/4 degli allenatori della Serie A che sono stati cambiati, che poi magari... non so quanti, ma almeno uno sicuramente sì, di questi allenatori venga considerato davvero o quantomeno venga responsabilizzato al punto tale da dover stravolgere una squadra che bene o male è rimasta la stessa magari dell'anno precedente, con dei risultati non all'altezza. Cioè diventa difficile per 14, 13, quanti sono i nuovi allenatori, essere tutti 13, 14 in grado di ottenere dei risultati in crescita rispetto all'anno prima, se la squadra è sostanzialmente la stessa.
Ah, sì, sì, però la scelta di cambiare tanti allenatori, di affidarsi a degli allenatori sulla carta importanti, secondo me risiede proprio in questa incapacità e difficoltà di migliorare le squadre. Magari si prende l'allenatore pensando che l'allenatore di un certo livello possa prendere sicuramente di più da quello che hanno, quindi si è puntato sul discorso allenatore, ma secondo me non basta. Secondo me non basta.
E a proposito di allenatore, non pensi che, cioè, alla fine Stefano Pioli, che secondo me ha fatto un buon lavoro, quando viene messo una graduatoria per quello che riguarda lo scudetto oppure anche la lotta per la Champions League, il Milan, che comunque ha fatto molto mercato, viene non troppo considerato, quasi come se Pioli fosse non all'altezza di un traguardo ambizioso come quello della Champions League, cioè si ha questa percezione che Pioli sia un normalizzatore e non un grandissimo allenatore. Io vorrei sapere perché da te, perché poi insomma, alla fine i risultati parlano per lui.
Guardi, io non penso Io penso che ci sia massimo rispetto per Pioli, per quello che ha fatto, per quello che è un signor allenatore, quindi il problema è uno, che forse il Milan è l'unica fra tutte le società che ha cominciato un processo di risanamento basato anche sul ringiovanimento della rosa, su fare via, forse è l'unica società che ogni anno fa degli innesti nuovi, cerca di mettere in piedi una squadra che col tempo possa essere in grado di confrontarsi al massimo livello. Come vedete, sono un paio d'anni, da quando, due o tre anni, da quando sono state conclamate determinate difficoltà, che il Milan ha fatto sempre determinati mercati, senza mai...
Con due eccezioni, no? La conferma di Ibrahimovic e l'arrivo di Giroud.
Però
l'esperienza serve.
Ibrahimovic ha dimostrato quanti storcevano il musetto quando è arrivato di nuovo in Italia alla veneranda età di 38 anni, mi sembra, no? 38, non so, due anni fa quando è arrivato aveva 38 anni. Sì. Eppure ha dimostrato di essere ancora decisivo, ma soprattutto non tanto per il numero di gol fatti, per l'apporto che ha dato per la crescita di tutti gli altri. È riuscito a trasmettere alla squadra carattere, mentalità, che ha consentito al Milan di stare lassù.
Pietro, l'ultimo per quanto mi riguarda, a proposito di situazioni abbastanza ingarbugliate, insomma, questo è il terzo anno, di fatto la terza stagione sportiva di Rocco Commisso come patron della Fiorentina. Tu ti sei già espresso positivamente su Nico Gonzalez, che ad oggi rappresenta con il riscatto di Sottil, se vogliamo un po' addolcire la pillola, l'unico colpo in entrata della Fiorentina, con la vicenda allenatore che ha portato a fine giugno Vincenzo Italiano. Io ti chiedo, dal tuo punto di vista, perché questa stagione, considerando che, vero, c'è ancora tempo per fare mercato, però dubito che in due settimane la squadra possa essere stravolta, perché questa stagione dovrebbe andare così tanto meglio rispetto alle ultime due, dove la Fiorentina si è salvata poche giornate dalla fine?
Guarda, devo dire la verità, per come era partita, allenatore nuovo con certe idee, l'ingaggio di Nico Gonzalez, se vogliamo anche il riscatto di Sottil che ha fatto bene a Cagliari, pensavo proseguisse un attimino nel completamento di una squadra che potesse essere in grado di confrontarsi a livelli medio-alti, no? Come la Fiorentina merita assolutamente, però si è fermata perché dimostrando ancora una volta che c'è un certo impasse societario. Io non so, penso che dovrebbero fare un po' di chiarezza, no? Sento che chi gestisce è Barone, che non mi sembra che abbia mai fatto calcio. Capisco che sia l'uomo di fiducia della società, ma l'uomo di fiducia della società può fare anche discorsi che abbiano a che fare con l'amministrazione, con la gestione vera e propria della vita della società. Per quanto concerne la cifra tecnica, mi sembra che ci sia un'invasione di campo, che tutto passi attraverso Barone, che mi dispiace dirlo, non ha esperienza, non ha capacità tecniche per poter capire e dare alla Fiorentina quello che la Fiorentina merita di avere. Quindi se non chiarisce prima le cose interne a livello aziendale a Fiorentina, penso che difficilmente potrà prendersi qualche soddisfazione. E ripeto, il viatico quest'anno c'era ed era anche positivo, perché credetemi, Italiano è un buon allenatore, è un allenatore capace di esprimere gioco, capace di esprimere calcio. La squadra con Vlahovic là davanti, Nico Gonzalez e qualche altra cosina cominciava a essere interessante. Secondo me la Fiorentina deve fare qualcos'altro per attestare la squadra nei quartieri medio-alti della Serie A italiana e fare quel tipo di campionato, non campionati di sofferenza che facciano stare sulle spine fino all'ultimo tutti i tifosi. Questo non bisogna dimenticarlo, né ritengo che la proprietà debba offendersi quando viene tacciata, quando si mette il dito sulle negatività, si fa spettacolo. E se io faccio investimenti notevoli e poi dopo il risultato è salvarmi e con fatica, non posso dire di aver fatto delle cose buone, devo necessariamente dire che c'è qualcosa che non va, che devo migliorare e devo sistemare.
Pietro, grazie mille.
Ciao, alla Pietro. Prossima. Ciao direttore, ciao, alla prossima. Ciao.